per la sua relazione, adesso con la relazione base, adesso gli interventi, e cominciamo con Enrico Farnese, amministratore della società Agricoltura e Vita della CIA Toscana, che diciamo particolarmente esperto di solare e ci dà informazioni.
Che è una società della CIA, e come si sente dall'accento sono toscano, e praticamente prima di iniziare volevo dire che l'esperienza in Toscana è diversa per quanto riguarda il fotovoltaico rispetto alla Puglia, e concordo tra l'altro con quello che si diceva inizialmente, perché il PTC, cioè il piano territoriale di coordinamento delle province nella regione toscana, hanno permesso la non espansione, diciamo, di questi impianti speculativi proprio in ragione del fatto che vincolano la superficie a fotovoltaico con la superficie agricola e permettono solo alle aziende agricole di fare impianti fotovoltaici, quindi impianti speculativi. A terra ce ne sono, diciamo, pochi e di limitate potenze. E il 5% della superficie, appunto, rispetto alla sala può essere impegnata, il 5% della superficie lorda dell'impianto fotovoltaico, quindi la superficie, diciamo, recintata della sala. Quindi è chiaro che solo anche aziende grandi possono in qualche modo fare interventi abbastanza grandi, e quindi è molto più vincolante questo aspetto rispetto anche addirittura alla delibera dell'Agenzia delle Entrate del 2009. E questo appunto può essere anche una informazione anche utile per i politici di questa zona, per poter introdurre magari una cosa analoga. E con l'introduzione del nuovo conto energia d'agosto 2010, purtroppo non è stata, diciamo, una bella notizia per le aziende agricole, perché a parte la riduzione degli incentivi, e io con il mio lavoro, essendo molto operativo e seguendo anche molti cantieri, spero di potervi dare qualche dritta a livello appunto operativo di contratti, anche per poter intraprendere magari questo tipo di investimento, perché appunto con il nuovo conto energia si sono andati a verificare per quanto riguarda le aziende agricole alcuni svantaggi di tipo di tariffe incentivanti, che non riguarda solamente le aziende ma riguarda comunque tutta ogni soggetto responsabile che voglia installare un impianto, la non cumulabilità del fondo perduto, contributi in conto capitale con impianti standard, e quindi purtroppo bandi che sono usciti dopo agosto 2010 non hanno la possibilità, mi riferisco al PSR, non hanno la possibilità di poter cumulare il 20% del vecchio conto energia con le tecnologie standard. E poi vi spiego perché dico standard. Mentre l'approccio autorizzativo si sta evolvendo continuamente, soprattutto per gli impianti a terra, come appunto vedevo anche prima con Marino, e quindi, diciamo, risulta molto più lunga la procedura autorizzativa, perché nel caso della regione toscana per quanto riguarda la regione toscana, appunto, era stata introdotta con la legge regionale 72 del 2010 2009, possibilità di fare impianti a terra con la semplice, diciamo, DIA a quel tempo, cosa che diciamo risultata non anticostituzionale, e quindi siamo ritornati al 387 del 2003, e quindi impianti sopra 20 kW a terra richiedono appunto un'autorizzazione unica che ha tempi molto lunghi, si ripercuote significativamente sulla valorizzazione della tariffa incentivante, perché quest'anno appunto la tariffa incentivante, come penso sappiate, è scaglionata quadrimestralmente, quindi perdere un anno dietro un'autorizzazione o anche 6-8 mesi vuol dire decurtare i propri ricavi in maniera significativa del 10-15 e anche oltre per cento. Certo, ci sono anche delle opportunità legate al nuovo conto energia, che sono l'aumento del contributo in conto capitale accumulabile per conto energia per tecnologie, chiamiamole, ma non sono tecnologie non standard, quindi impianti a concentrazione e impianti ad integrazione con caratteristiche innovative. Questo è un grande vantaggio, perché io purtroppo mi riferisco sempre alla regione Toscana perché non conosco il PSR della Puglia, dà la possibilità, ad esempio quello toscano, sulle misure 311 di poter già, quindi è già stato aggiornato, di poter già fare un cumulo del 30% sulla concentrazione e sull'innovazione. E devo dire che per quanto riguarda queste due tecnologie, che poi eventualmente poi ci posso anche ritornare successivamente, non sono tutte rose e fiori, nel senso che la concentrazione non permette di avere costi bassi, quindi i classici 3.000-3.500 euro a kilowatt, e in certi casi forse anche meno, di un impianto standard tradizionale, si contrappongono a circa 6.000 euro a kilowatt per un impianto a concentrazione, impianto a concentrazione di circa 1.000 pere, insomma un impianto ad alta concentrazione. E questo permette di poter considerare questo tipo di investimento interessante solamente euro più, euro meno, tra fine 2011 e inizio 2012. Perché questo? Perché la possibilità di cumulare il conto energia, di cumulare il fondo perduto, di avere un conto energia dedicato che però rimane costante, è già più alto ora, ma rimane costante per tutto il 2011 e riduce, per quanto riguarda le impianti a concentrazione, solo il 2% nel 2012 la propria entità, lo rende molto competitivo rispetto agli impianti standard che, pur costando molto meno, riducono, quindi fino al 2012, la tariffa incentivante a circa un 40 e forse anche oltre per cento in meno, quindi si rende molto competitivo. E poi con la speranza, tra l'altro, di avere costi minori, perché la concentrazione sì, è molto costosa, ma non per il fatto che il modulo è più costoso, sì, è anche più costoso il modulo perché c'è meno mercato, però utilizzando meno semiconduttori, con un mercato analogo all'impianto standard, dovrebbe costare addirittura meno. Quello che rende problematico l'utilizzo di questa tecnologia è l'utilizzo di un tracker, cioè quindi un inseguitore solare che insegue il sole, con una precisione che deve arrivare al decimo di grado, perché il fuoco, diciamo, dell'ottica che concentra il raggiamento sulla cella deve essere molto precisa, perché appunto l'ottica deve avere una perpendicolarità che abbia una tolleranza di meno del decimo di grado. E quindi, pensate voi, una vela di 5x5 sottoposta a effetto vela per il vento, che poi tra l'altro da ieri sera sono qui, quindi il vento scintilla parecchio, è molto, molto difficile, quindi da un punto di vista meccanico, anche elettronico, ma soprattutto meccanico, richiede costi molto elevati. E tra l'altro ci sto anche lavorando con il polo tecnologico di Navacchio dell'Università di Pisa per l'installazione di un tipo di vela in Sicilia per l'Enel. E ho verificato nell'officina meccanica che diciamo, il materiale utilizzato e soprattutto la quantità di materiale e l'accuratezza del lavoro richiedono veramente costi elevati. Per quanto riguarda invece l'innovazione, o meglio, l'integrazione con caratteristiche innovative, risulta invece molto più appetibile da un punto di vista economico, e ha il difetto però di poter non essere cumulata con l'aumento della tariffa incentivante per sostituzione di copertori in Ethernet. Quindi che cosa succede? Scusate, forse faccio anche un po' di confusione, però purtroppo ci sono molte variabili che giocano un ruolo fondamentale nella scelta di un tipo di incentivo piuttosto che un altro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente quando la classica azienda agricola deve sostituire, o meglio, fare un impianto su copertura di capannoni agricoli, la valutazione di utilizzo, di innovazione rispetto all'impianto standard può essere fondamentale la sostituzione di una copertura in Ethernet o non in Ethernet, perché un impianto standard cumula il 10% di aumento dell'incentivo sulla tariffa base. E poi altra svantaggio del nuovo conto energia purtroppo è che la serra non è più incentivata come lo scorso anno, quindi le serre hanno una tariffa incentivante che è una media tra la tariffa su edifici e la tariffa di altri impianti, quindi gli impianti a terra, chiamiamoli, diciamo. E quindi la possibilità di costruire una serra mirata alla produzione di energia fotovoltaica, che poi servirà anche comunque per scopi, diciamo, agricoli, è da valutare, perché per quanto riguarda la mia zona, quando si va a costruire una serra con impianto fotovoltaico è chiaro che dobbiamo considerare anche il carico neve, mentre per o serre riscaldate o serre in nylon non è necessario fare questo calcolo. E una struttura da 20-30 km quadro rispetto a una struttura che deve reggere 100-110 km quadro ha un prezzo talmente più elevato che non giustifica l'aumento di tariffa incentivante. Quindi potrebbe essere interessante dal punto di vista di integrazione di produzione agricola con impianto fotovoltaico su copertura, ma la redditività economica purtroppo, per i calcoli che ho fatto io, non c'è. Ora volevo un pochino concentrarmi su gli aspetti, diciamo, fondamentali da curare, dato che ho esperienza appunto abbastanza operativa in questo settore, gli aspetti da curare soprattutto se uno vuole intraprendere questo tipo di attività. Solitamente quando uno gli viene in mente di fare un impianto fotovoltaico, la prima cosa che pensa è di fare un preventivo, di farsi fare uno o più preventivi. Questa è l'ultima cosa che dobbiamo chiedere. La prima cosa che dobbiamo fare è andare in banca, qualora uno non abbia la possibilità di autofinanziarsi. Perché andare in banca? Perché ci sono alcuni aspetti che, legati al tempo e legati anche alla fattibilità vera e propria, che sono fondamentali per la banca. E sono questi, poi dopo magari dico qualcosa su ognuno. Il discorso delle garanzie. Allora, spesso si sente dire che gli impianti fotovoltaici sono a costo zero, non sono a costo zero, cioè innanzitutto l'esposizione finanziaria esiste e quindi un impianto fotovoltaico richiede tra l'altro una somma ingente, anche solamente 100 kW costano 300.000 euro, quindi oltre 60.000 euro tra l'altro si va in... richieste di finanziamento ipotecario, insomma con la richiesta di garanzie reali, quindi sostanzialmente noi dobbiamo valutare con la banca l'esposizione finanziaria, il tasso, ma soprattutto le garanzie richieste. Quindi non è detto che un impianto fotovoltaico, come spesso sente dire, anzi quasi mai succede, che alla banca basti la cessione del credito. Tra l'altro cessione del credito con atto notarile non ha senso, perché fare un atto notarile della cessione del credito su un impianto fotovoltaico ancora da fare, dove la tariffa riconosciuta non è ancora stata, cioè la tariffa incentivante, scusate, non è stata ancora riconosciuta, il notaio non può fare un atto del genere, perché dovrà fare un atto appunto su un credito che non è ancora esistente. Quindi sostanzialmente richiede la banca sempre una garanzia reale, se non per importi abbastanza ridotti. Per quanto, se ci sono cose magari non chiare, fermatemi. Per quanto riguarda i tempi sono fondamentali sia della delibera di finanziamento, sia per quanto riguarda l'erogazione del finanziamento. A meno che non si tratti di aziende, pochissime aziende, solitamente il pagamento viene fatto in stato avanzamento lavori. Avere un finanziamento dalla banca non vuol dire necessariamente avere un finanziamento prima di partire, ma può darsi che il finanziamento venga o dato in stato avanzamento lavori o addirittura erogato alla collaudo o diciamo allaccio, addirittura il riconoscimento tariffa incentivante. Questo fa sì che non è compatibile la tempistica del contrattuale con la ditta installatrice con quella finanziaria. Quindi sostanzialmente dobbiamo chiedere un pre-finanziamento. Questa è una cosa che è fondamentale chiedere prima, perché poi quando si va a contrattualizzare con l'azienda nascono dei problemi. E soprattutto anche per quanto riguarda i tempi di delibera, che solitamente quando la banca risponde tutto a posto non necessariamente vuol dire che i soldi sono pronti, ma semplicemente che non fanno problemi a finanziare. Quindi il tutto a posto della banca non dategli troppa importanza, ma fate domande precise. Quando c'è la delibera e quando sono previste le erogazioni. Per quanto riguarda invece il prefinanziamento, il preammortamento, è anche questo importante fare mente locale, perché soprattutto con il nuovo conto energia, dove sono sufficienti 90 giorni per mandare la richiesta di tariffe incentivanti, sono 120 giorni, quindi rispetto ai 60 più 60 di prima si passa a 90 più 120 di oggi. Questo comporta quasi sicuramente un ritardo medio nella fornitura della prima rata, diciamo, del GSE per il conto energia. Questo fa sì che c'è un lasso di tempo maggiore che intercorre tra il saldo dell'impianto e la prima rata da parte del GSE per il conto energia. Quindi dobbiamo, ammesso che uno non abbia la possibilità di appunto autofinanziarsi e quindi poter anticipare personalmente, bisogna far coincidere questi due flussi di cassa, che spesso e volentieri le rate sono anche molto ingenti, quindi sono flussi di cassa che possono essere appunto possono essere fatti coincidere con un preammortamento di uno o due anni, perché credo che ora si vada intorno agli 8-12 mesi per avere la prima rata dal momento il primo bonifico, diciamo, da parte del GSE dal momento dell'allaccio. Gli aspetti autorizzativi è la seconda tappa che noi dobbiamo considerare. Quindi gli aspetti autorizzativi sono da poter, diciamo, analizzare prima di poter anche in questo caso fare il preventivo. Perché? Perché questi possono portare a un allungamento dei tempi che nel caso del 2011 possono ridurre molto la tariffa incentivante. Quindi faccio un esempio: se noi andiamo a installare su una copertura dove è richiesta solamente la comunicazione, quindi tempi brevissimi di autorizzativi, e la contrapponiamo a un impianto a terra dove sono richiesti tempi autorizzativi molto più lunghi, può darsi che la tariffa incentivante nel caso dell'impianto a terra sia molto ridotta, e quindi può darsi che il preventivo possa essere fatto in una maniera anziché l'altra a seconda di quello che è richiesto. Quindi sostanzialmente non va assolutamente non dobbiamo sottovalutare il fatto che la tariffa incentivante in quest'anno cala ogni 4 mesi. E altro aspetto infine da considerare è quello finalmente del preventivo, cioè poter richiedere un preventivo a un'azienda, che chiaramente deve essere fatto in seguito a sopralluogo, dove io consiglio di poter dare gli incarichi all'azienda in maniera differente a seconda del mercato fotovoltaico. Mi spiego meglio. In quest'anno, a differenza del 2010, noi siamo in una fase in cui i prezzi stanno calando, perché chiaramente, come era prevedibile, la domanda di fotovoltaico in Italia è leggermente calata, ma soprattutto le aziende produttrici hanno aumentato il loro volume di produzione. Quindi c'è una contrapposizione diversa fra domanda e offerta rispetto a quello che era il 2010, dove nel 2010 c'era un aumento costante del prezzo dei moduli a partire da marzo fino a ottobre-novembre, e soprattutto degli inverter, non tanto per aumento dei costi di produzione, che nel caso dei moduli fotovoltaici era vero perché il prezzo del silicio aumentava, quanto l'impossibilità di trovare inverter sul mercato. Quindi nel 2010 era molto auspicabile firmare un contratto e fermare il prezzo nel momento in cui io non necessariamente dovessi fare subito l'ordine del materiale per poter installare, quindi poter fermare il prezzo nonostante io dovessi sempre fare le autorizzazioni e quindi andare a installare da lì a 6 mesi. Ora, quest'anno, come è successo tra l'altro nel 2009, i prezzi sono in calo, non come nel 2009 ma comunque ugualmente in calo, e questo permette di poter spuntare un prezzo migliore sul mercato dove non coincide la firma del contratto, dove non c'è una coincidenza temporale tra firma del contratto e ordine del materiale. Quindi come consiglio solitamente è quello di non potersi vincolare con l'azienda da un punto di vista di prezzo dell'impianto che ha in mano, ma dare eventualmente un incarico sia per le pratiche di richiesta dall'ACIO sia per le richieste autorizzative, per poter poi andare a ritrattare il prezzo nel momento in cui noi andremo a fare l'ordine del materiale. Questo almeno per quest'anno, poi è chiaro che chi non è del settore magari non conosce l'andamento dei prezzi di mercato, però non è neanche così difficile ipotizzarlo o comunque chiederlo anche tramite magari chi segue più direttamente questo settore. In questa maniera potremo andare a spuntare un prezzo che si adegua eventualmente, non garantibile ma comunque probabile, eventualmente al calo delle tariffe che subisce quest'anno. E l'aspetto invece fondamentale da valutare e da comunque non fidarsi in ogni caso della proposta che fa in ogni caso, poi può darsi che la proposta sia interessante, chi viene a fare il sopralluogo, perché dobbiamo considerare che quello che stabilisce la redditività di questo tipo di investimento sono due aspetti solamente: la produttività e l'entità della tariffa incentivante riconosciuta. La produttività è semplicemente il numero di la quantità di energia per kilowatt installato e quindi per euro speso. Quindi questa produttività può essere aumentata non tanto dalla qualità dell'impianto, che comunque ha una tolleranza diciamo bassa, cioè si può avere una produttività più o meno del 5% a seconda del materiale utilizzato, ma viene soprattutto dalla tipologia di impianto e di installazione, soprattutto dovuto a ombreggiamenti parziali. Quindi con questo volevo far passare il concetto che eventualmente da considerare superfici, magari in maniera più seria, con superfici male esposte che superfici ben esposte e ombreggiate parzialmente. Questo perché permette magari su superfici non ben esposte, quindi addirittura impianti est-ovest, o addirittura mi è capitato con un risultato estremamente positivo per impianti a nord con tecnologie diverse da quella del cristallino, con inclinazioni della falda comunque molto basse, di poter trovare una soluzione che dal punto di vista redditizio è paragonabile o addirittura superiore con un impianto perfettamente esposto a terra. Faccio un esempio: se noi installiamo questa zona un kilowatt di fotovoltaico a terra, 30 gradi di inclinazione esposto perfettamente a sud, ha una tariffa incentivante molto più bassa rispetto a un impianto su copertura e che vada magari a sostituire Ethernet. Questo permette di avere un circa 20% di tariffa incentivante in più. Questo permette di poter garantirsi la solita redditività grosso modo con un 20% di produttività in meno, non so se mi sono spiegato. E quindi un impianto est-ovest che va a perdere grosso modo un 10, 12, massimo 15% con la solita tecnologia cristallino, ha ad esempio in questo caso una possibilità di reddito maggiore rispetto all'impianto a terra. O addirittura se noi utilizziamo altre tipologie di tecnologie come il film amorfo o il microcristallino, il telluro di cadmio o il CIS, il cadmio in selenio, insomma tutti moduli che riescono a garantire anche condizioni di luce diffusa disposizioni non ottimali, una produttività soddisfacente, addirittura andiamo ad avere una redditività estremamente superiore per impianti esposti est-ovest con su copertura e anche non in sostituzione di Ethernet rispetto a un impianto a terra. Quindi io consiglio eventualmente, proprio per avere la massima redditività, di considerare non solamente le proprie coperture, solo le falde esposte in maniera ottimale, ma anche gli altri tipi di copertura, eventualmente facendo chiaramente una simulazione. Infine, volevo anche fare una riflessione sul discorso dell'impiantistica. Gli impianti fotovoltaici sì, sono una piccola... Allora stringo dicendo un minuto una cosa, che gli impianti fotovoltaici, è vero, come si è visto prima con Marino, che hanno una produzione di energia rispetto all'energia totale termica per autotrasporti ed elettrica molto bassa. Va detto che comunque l'energia elettrica è un'energia nobile rispetto all'energia termica, e quindi sostanzialmente fare impianti fotovoltaici di microgenerazione, quindi per autoconsumo, e associare eventualmente anche l'installazione a una ristrutturazione impiantistica dell'edificio, che in condizioni magari di non metallizzazione della zona o non possibilità di produrre energia termica con energia termica, con biomasse, è un connubio perfetto, associabile chiaramente a pompa di calore, cioè una tecnologia che consenta di non dire una bestemmia termodinamica, cioè di produrre energia termica con effetto Joule, ma di produrre energia termica o energia frigorifera eventualmente con una tecnologia quale la pompa di calore.
Bene,
grazie.